Che ha detto anche il Papa pochi giorni fa, non esattamente così, ma il succo è questo, ha detto: il cielo è vuoto di chi è pieno di sé. Noi siamo in qualche modo pieni della nostra realtà, del nostro individualismo, del nostro egoismo, e spesso non lasciamo spazio a qualcosa di più grande con cui possiamo venire a contatto. Allora, questo è questo mio studio che ormai ho intrapreso da tempo e che non so se avrà mai una conclusione. Io ho scritto questo libro, ma è un punto di passaggio, non è una conclusione. È proprio il tentativo di imparare a uscire fuori dall'imprigionamento che la nostra esistenza, i nostri limiti tendono a porci attorno. E in fondo mi sono accorto, appunto, studiando, che si potrebbe dire che ci capitano tante cose, belle e meno belle, ma il nostro animo può cambiare moltissimo di fronte alle stesse cose a seconda di come le osserviamo, di come le guardiamo. No? È un po' il vecchio discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Se un bicchiere ha l'acqua che arriva a metà, è chiaro che se io guardo la parte vuota mi sembra tutto vuoto. Se guardo la parte piena mi sembra tutto pieno, in realtà è un po' pieno e un po' vuoto. Ed è un qualche cosa a nostra disposizione che possiamo in qualche modo utilizzare. E c'era un gesuita del 1700 che era un direttore di esercizi spirituali e che ha scritto un libro straordinario che si intitola Abbandono alla Provvidenza Divina. E lui raccomandava e diceva: se vuoi salvarti, a parte adesso il linguaggio, una volta oggi si potrebbe fare con altri linguaggi, ma se vuoi salvarti, guarda semplicemente con animo positivo quelle stesse cose che chi si danna guarda con animo negativo. Cioè le stesse cose che ti capitano, se tu le hanno la possibilità di essere in qualche modo trasformate, di proiettarti verso il positivo. E se ti lasci fregare dal negativo, finisce che magari non approfitti dell'occasione. Ecco. E questo cosa significa? Significa in qualche modo avere il cuore leggero. Questa è anche un'immagine dell'antico Egitto nel Libro dei Morti. C'è davanti a Osiride, che è il guardiano dell'aldilà, arriva l'anima del defunto e arriva Anubis, che è il messaggero che lo accompagna, che pone su una bilancia due piatti, dalla quale da un lato c'è una piuma, pone sull'altro piatto il cuore del defunto. Se il cuore viene preso più della piuma, non entra nel regno dell'oltretomba. Bisogna avere il cuore leggero, alleggerire il cuore, scaricare gli altavuoti. Questo io credo che bisogna fare, questo io cerco di fare nel mio studio per imparare a morire, ecco. Ora, io sono vecchio, sono anche pieno, insomma, ho qualche acciacco, non esageriamo, pieno no, ma insomma ho i miei acciacchi, poi a parte il fatto che in famiglia abbiamo altri acciacchi. Però, in fondo, mi piace guardare alla vita, mi piace continuare a guardare questo. Con mia moglie, anni fa, una volta, dopo un lungo itinerario, fatto indipendentemente l'una dall'altra, invitati a scegliere tra centinaia di slogan diversi attraverso una serie di tappe successive, alla fine ci siamo ritrovati che abbiamo scelto lo stesso. Tra 100 ne abbiamo scelto uno, ciascuno per conto proprio, ed era lo stesso. E questo slogan che ci siamo scelti e che è, diciamo, il nostro, dice: apri le braccia al futuro, il meglio deve ancora venire. Ecco, io credo che la vita si possa paragonare alle matrioste. Avete presente quelle bamboline che fanno una dentro l'altra, no? E ne togli una, vedo se ne è un'altra uguale, la togli, se ne è un'altra, poi se ne è un'altra, poi se ne è un'altra. Beh, in ogni fase della nostra vita è come una matriosca che viene poi nella fase successiva ricoperta, quella successiva, però resta lì dentro, non va perduta. Allora, col passare del tempo, ciascuno di noi è come una matriosca che ha dentro di sé tutti i suoi momenti fissati, momenti significativi, e naturalmente col passare del tempo diventa sempre più piena di queste. C'è un vecchio detto che dice: se non hai il paradiso dentro di te, nel tuo cuore, non riuscirai a entrarci. Noi dobbiamo lavorare qui, lo dicevamo prima, per riuscire ad alleggerire il nostro cuore, per riuscire a vivere da risorto, per trovare questa proiezione verso il più grande di noi, che non sappiamo che cosa sarà, perché è più grande di noi, è al di là dei nostri limiti. Ma ecco, la fede ci dice questo: noi siamo una potenzialità straordinaria, questa potenzialità potrebbe svilupparsi. Lo sapremo nel momento che vivremo questo, quindi chissà quando, chissà dove, ma intanto la nostra intenzione, la nostra fede ci proietta in questa direzione. Qui abbiamo in questa chiesa un elemento di stimolo straordinario. Credo che i parrocchiani se ne rendano ben conto. È quello lì. Perché noi cristiani siamo così sciocchi che abbiamo preso a simbolo della nostra fede la croce col crocifisso sopra, cioè abbiamo preso a simbolo della nostra fede Cristo morto. Invece Cristo è risorto. E Cristo è risorto è quello che la Chiesa è vuota, il crocifisso non c'è più perché è risorto. Questo è uno stimolo straordinario, proprio per uscire dagli schemi che in qualche modo ci imprigionano. Io credo che noi siamo una potenzialità intrisa di valori divini. Non soffochiamola. Io sento come una voce che mi ripete: diventa quello che sei, diventalo. Va bene così, devo diventarlo, ma diventa quello che sei, che dice, ma lo sono già, no, sì, lo sei, ma diventalo, perché è una proiezione. Per questo io mi sono scelto uno slogan che tante volte quando lo dico, tanti si stupiscono un po', si mettono a ridere, mi dicono ma cosa significa, eccetera. Ecco, io non so dove vado, ma ho deciso di andarci. Perché avverto questo più grande di me. Ora noi, di come sarà il futuro, come sarà l'ultra, qualcosa che va oltre la nostra vita, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere. Però noi qui viviamo e siamo a contatto con dei parziali sprazzi di Dio. Possiamo capire che cosa contrasta questi parziali sprazzi di Dio. E questo parziale è sufficiente a definire il non Dio. Questo lo diceva Socrate, per esempio. Noi non possiamo sapere com'è Dio, più grande di noi, no? Non lo possiamo sapere, ma possiamo sapere come non è. E cominciamo a scartare tutto quello che non è, poi si vedrà. E io credo che la parola chiave per andare oltre è la parola insieme, perché noi siamo malati di individualismo ed è importante distinguersi, è importante dire io, e poi gli altri sono un'altra cosa. Ma Gesù Cristo ci dice che non sono un'altra cosa, siamo insieme la stessa cosa. Io devo capirlo questo se voglio imparare a andare oltre la mia vita. La parola insieme è la parola chiave. E credo che dobbiamo anche metterci in testa che non ne sappiamo mai abbastanza. Io, la mia vita è svoltata quando io ho capito che tanto sì, posso imparare tante cose, ho imparato tante cose, posso impararne altre, ma quello che manca non si può misurare, sarà sempre talmente grande quello che manca, che per quanto io possa imbottirmi di nozioni, ne so sempre poche. Per questo io, c'era, ricordo anni fa, un mio amico, un ragazzo, diceva: io cerco un maestro, voglio imparare, voglio impegnarmi, cerco un maestro, uno che mi sappia fare da maestro. Dico: ma com'è? No, bisogna stare attenti perché ci sono tanti falsi maestri. Dico: ma sì, ma come lo riconosci un falso maestro? Magari i falsi maestri ti portano fuori strada, ti portano chissà dove. Dice: come lo riconosci un falso maestro? E dice: perché un buon maestro certamente ha pochi allievi. Perché un buon maestro gli dice le cose come stanno, la gente si spaventa e scappa, perché la gente vuole vivere di illusione. Quindi un buon maestro ha pochi allievi. Allora, ricordando questo, io mi sento di dire di me stesso che io sono un ottimo maestro, perché non ho nessun allievo, proprio nessuno. E quindi io mi sento un eterno apprendista. Non ho nessuna voglia di insegnare niente a nessuno, ma mi piace apprendere, mi piace imparare. E per imparare credo che bisogna imparare soprattutto a guardare le occasioni positive che la vita ci mette davanti, perché noi siamo sempre pronti a lamentarci di quello che non va, di quello che ci disturba. Ma per esempio, io vorrei dire, oggi ho vissuto una giornata straordinaria, una grazia di Dio straordinaria. Avete visto tutti questa celebrazione, questo battesimo in cui sono stato coinvolto in modo impegnativo, in prima persona. Mi domando chi sono per meritare tanta grazia di Dio, perché allora l'unica cosa è farne tesoro, ecco, cerco di non sprecarla. Mi sento arricchito e credo che se mi porto dentro un ricordo di momenti come questo, e ho avuto altro nella vita, ho avuto anche tanti di vario genere, allora qualcosa cambia, qualcosa succede, perché il discorso anche che facevamo prima, vivere orientati, quello che il battesimo offre, appunto. Noi in fondo abbiamo una sola alternativa, lavorare per valorizzare i contrasti oppure lavorare per valorizzare l'armonia, superare i contrasti. Superare i contrasti tante volte non è facile perché la nostra vita è piena di contraddizioni. Certe volte ci sono delle situazioni veramente difficili da superare. Però l'atteggiamento qual è? Ecco, io credo che bisogna capire che radicalizzare i contrasti è negativo, è un atteggiamento di morte. Se io dico, se uno mi fa un dispetto, io dico, no, guarda, io quello non lo voglio più vedere, se gli dico vattene via, tu vai da una parte o dall'altra, io con te non ho niente a che fare. Va bene, lui se ne andrà, io purtroppo, ma è una sconfitta. Io nel cuore, se c'è un contrasto anche forte, ho una sofferenza, perché dico, ma è possibile che non si riescano a superare il contrasto? E ci voglio provare, ci voglio riprovare. E se uno mi fa un dispetto, certo, mi dispiace, ma la mia speranza è che ci sia poi una nuova possibilità per superare il contrasto, per ritrovare l'armonia. E questo qui, col passare del tempo, io lo sento sempre più. E la sfida che Gesù ci chiede è quella di amare i nemici. Amare i nemici è una cosa impressionante, perché uno dice, ma come, è già difficile amare gli amici, figurati un po' amare i nemici. Io faccio un esempio di solito. Proviamo a sostituire la parola nemici, la parola antipatici. Gesù ci chiede di amare gli antipatici. Chi sono gli antipatici? Sono quelli che in qualche modo ci rompono le scatole e ci creano un sacco di problemi. Gli antipatici, voi sapete che abitualmente sono trattati male da tutti, sono evitati, sono in qualche modo emarginati, col risultato di farli diventare sempre più antipatici. Ecco, allora cosa vuol dire amare gli antipatici? Beh, se io mi dico, guarda, quel tale è antipatico, è evitato da tutti, sai che ti dico? Io gli telefono e gli dico se stasera usciamo insieme a mangiarci una pizza. E lo porto con me in pizzeria, mangiamo una pizza, parliamo del più e del meno, insomma, lo tratto da simpatico. Probabilmente quell'antipatico lì, che è abituato a sentirsi trattare da tutti da antipatico, probabilmente si stupisce e forse diventa un po' più simpatico. Ecco in concreto cosa vuol dire amare gli antipatici. Ecco, amare i nemici vuol dire la stessa cosa. Vuol dire trattarli in modo che smettano di essere nemici per cercare di creare armonia. E questo è un atteggiamento legato al perdono. Il perdono è una delle parole più importanti e viene spesso svalutata. E spesso viene legata a certe condizioni. Ah sì, io ti perdono però, io sono disposto a perdonarmi però lui deve fare così. Però il perdono non c'entra, perché il perdono non è dimenticare quello che è successo, ma avere un atteggiamento costruttivo che invita a uscire fuori da quello che è successo per creare armonia. E il vero perdono è perdonare l'imperdonabile. Per questo che Gesù dice che bisogna amare i nemici, perché gli amici li amano tutti per la forza, dice Gesù, ucciso, no? Se tu sei benevolo con chi è benevolo con te, cosa fai di straordinario? Lo fanno tutti. Anche i peggiori fanno così. Ma tu ami i nemici, ama chi ti è antipatico, ama chi ti dà fastidio. Perché in questo modo sei figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, perché manda il sole sopra i buoni e sopra i cattivi, è benevolo con i miracoli malvagi. Fallo anche tu, fallo anche tu. Ecco, io credo che questo sia alleggerire il cuore. Tendere a questo, per quello che è possibile, con tutti i limiti che abbiamo, però l'atteggiamento, questo io credo che debba essere. Mi verrebbe da dire che alla mia età, la vecchiaia, è in fondo in qualche modo è vivere Giobbe sulla propria pelle, perché gli acciacchi ci sono, bisogna metabolizzare. E cerchiamo di farlo, noi cerchiamo di farlo anche in famiglia, la nostra coppia, con la mia sposa che qua l'altro ieri abbiamo fatto 61 anni di matrimonio. E insomma, non è che sono proprio pochi, eh. E vedete, quello che poi vale di matrimonio vale a tutti i livelli, ma noi adesso parlo un attimo della nostra esperienza. E una volta, nella lingua greca antica, c'era il singolare, il duale e il plurale, non c'era solo singolare e plurale come c'è in tutte le lingue oggi, c'era singolare, il duale e il plurale, perché il duale significa che la coppia era vista non né singolare né plurale, un'altra cosa. Il duale è un'unità di coppia. Ecco, noi sposi siamo chiamati a diventare un duale. Io credo con Giulio, con la mia sposa, noi siamo diventati un duale. Ed è questo un grande insegnamento per me, perché credo che si possa uscire dalla propria singolarità per coinvolgersi a livello più ampio. Allora, se è possibile fare il primo passo, forse è possibile coinvolgersi con il divino. Ecco. Che del resto c'è una metafora che si usa, tante lo sento dire che la divinità non è uno più uno più uno, ma è uno per uno per uno, no, il risultato è sempre uno. Ecco, è anche duale, è uno per uno, il risultato è sempre uno. E allora io credo che il duale, per dire quello che noi sperimentiamo qui, sia, possa dire che è la metà del divino. L'altra metà la cerchiamo, insomma. Ecco. E mi verrebbe da dire che è un'esaltazione, noi dobbiamo cercare di camminare verso l'orizzonte, anche se l'orizzonte non lo raggiungeremo mai, però forse se noi camminiamo verso l'orizzonte, prima o poi l'orizzonte ci raggiunge. E così se noi cerchiamo armonia e lasciamo stare quegli istinti che a un certo punto ci fanno ribellare con tampolose, ma sì, andiamoci via a combattere. Io con Giulia lo dico sempre, noi litighiamo tenendoci per mano, abbiamo imparato questo e con la nostra esperienza abbiamo capito che si può fare, e litighiamo, continuiamo a litigare anche adesso, però tenendoci per mano, e cioè in un modo che non divide, perché tutto il positivo che c'è fra noi non lo mettiamo più in discussione da molto tempo. Ma se ci sono delle divergenze, se le divergenze ci scontriamo, ma tenendoci per mano. Ecco, quei contrasti che creano contrapposizione, tu qui o là, non hanno senso, ecco. E se insegui la pace, la serenità, la gioia, la felicità senza stancarti, prima o poi la felicità, la pace, la serenità, la gioia te la raggiungeranno, vedrai. E allora la vita sarà un'altra cosa, sarà proiettata verso che cosa non sappiamo. Però, ecco, forse imparare a morire è imparare questa proiezione verso il più grande di noi. Questo, diciamo, io con i miei studi sto cercando di imparare e vorrei augurare a tutti la stessa cosa. Adesso per questi incontri direi basta così, poi pomeriggio approfondiamo alcune cose magari. Grazie. Se ci sono delle domande. Ma adesso dialoghiamo liberamente con chi ha domande da porre. Silenziosi vuol dire che o siete tutti addormentati o tutti ammutoliti. Vi ho spaventato, insomma.
Io ho finito di leggere il libro questa mattina, è stato oggetto di discussione. Ne abbiamo parlato un po'. Una delle domande che era venuta fuori non è uno studio molto legato all'età.
Molto?
Legato all'età. Voglio dire, la consapevolezza che si nasce, si cresce, si invecchia e si muore, l'abbiamo tutti, a livelli diversi. Quello che tu spingi, arrivi a dire nel libro, che un po' insegna a vivere meglio il resto della vita, o la vita comunque che uno ha per le mani, non è legato a tante esperienze e 80 anni compiuti da qualche anno, maggiormente rispetto a uno che ha 30 o 40 anni e vive una realtà per cui è consapevole che poi c'è la morte davanti a sé, ma non è il primo dei suoi pensieri, ma è umano che sia così.
No, scusa, non ho capito.
È umano che sia così. Era una domanda che è venuta fuori tra di noi, ecco, quindi un giovane può studiare per imparare a morire come te?
Io credo che in qualche modo tutti studiamo per imparare a morire, solo che gli studi non sono proficui per tutti. Tanti studiano e non imparano niente e tanti imparano anche studiando poco. Solo che molto di questo studio è inconscio, io credo. È la vita che ci insegna delle cose. Adesso perché io ho scritto questo libro? Perché provocatoriamente, come sai, io cerco di mettere in evidenza certe cose e quindi non credo di essere una mosca bianca nello studio per imparare a morire. Magari, può darsi che lo sia nell'idea di metterlo per scritto e di formalizzarlo la cosa, ecco. Io credo che noi dal momento che viviamo siamo tutti invitati a studiare per imparare a morire, perché non significa prepararsi a morire, significa capire che la vita ha un limite e lì finisce, inutile cercare di far finta che non sia così. E non è una cosa poi così tragica, perché noi in qualche modo viviamo, molti vivono come se la morte non ci fosse e quando se ne parla si spaventa, ma non ha nessun senso, perché non è che se ti spaventi la morte non c'è più. E poi qualunque cosa fai, vabbè, potrai anche forse riuscire a ricordarla qualche volta, ma è lì, fa parte della nostra vita. Allora, io l'invito mio è, guardiamola a viso aperto, guardiamola in faccia e parliamone col cuore leggero. Ecco, questo è un tentativo. Poi, quanto a imparare, noi impariamo tante cose, però, vedi, io credo che, diciamo per usare una parola grossa, la verità sia dinamica, perché è commisurata con ciascuno di noi. Quando si parla di verità oggettiva, sì, la verità oggettiva, visto che io non la contesto, o la verità divina addirittura, io non è che la contesto, dico solo che io non sono capace di capirla, perché io sono un essere limitato. E quindi per me è legata alla mia soggettività. E allora, siccome io sono diverso da te, ecco che, e siccome quello che conta non è tanto la teoria, mi dice la verità è questa, dice una certa teoria, sì, ma tu come la vivi, come la senti quella teoria? A me, diciamo, se parliamo di cose cui magari credo, che mi conquistano, eccetera, modificano la mia vita, modificano il mio modo di essere. E allora la verità divina, diciamo, è il risultato di questo mettersi insieme di anche teoria, mai vissuto. Ma se tu sei diversa da me, perché la tua verità arrivi allo stesso risultato della mia, bisogna che sia diversa e pertanto che compensa la tua differenza rispetto alla mia, capisci? Per quello che io credo che noi, è inutile che facciamo dei discorsi, tante volte si sente dire il soggettivismo, ma certo che tutto è rischioso, però è così, noi siamo individui e quindi è chiaro che noi quello che riusciamo a capire è soggettivo, verità oggettiva e divina, ma più grande di noi, come facciamo a contenerlo? Un contenitore non può contenere il più grande di noi. E allora noi cerchiamo, siamo in movimento e cerchiamo in qualche modo di realizzare qualche cosa. E spesso, e questo io credo sia una delle tragedie dell'umanità, facciamo finta che certe cose non esistano. Non esistono. Ma non è vero perché esistono. E quindi inganniamo noi stessi, inganniamo gli altri. Ecco. Io questo che dico, io non sono stato tanto in contatto. Esperienze di morte ne ha fatto tante, tu lo sai, io ho fatto tutti gli anni di assistenza ai malati terminali, ne ho visto tanti, 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 proprio negli ultimi istanti, negli ultimi momenti, ne ho accompagnato tanti. E questo mi ha interrogato, un bel giorno mi sono detto, ma chi bisogna imparare? Perché quando uno sta male, spesso impara sulla sua pelle perché sta male, però, beh, credo che noi siamo tutti chiamati a imparare. I giovani è chiaro che ce l'hanno lontano, è più difficile che elaborino e si concentrino. Quando arrivi alla mia età hai dei dietro l'anno. Quindi sai, io vorrei l'incontro con sorella morte, mi piacerebbe viverlo come tra buoni amici.
Non ho ancora letto il libro che mi impegno sicuramente a leggere. Nel titolo però c'è praticamente tutto. Sto studiando per imparare a morire. L'imparare a morire è sicuramente, secondo me, una cosa ben diversa dalla parola morte. Perché il verbo stesso morire indica un continuo procedimento, una cosa che inizia e che ha una fine, quindi una specie di strada. E in questa strada comunque succede di tutto. Succede che si impara a morire, si può imparare a morire guardando la morte degli altri, e credo che l'esperienza accanto ai malati terminali insegni moltissimo. Però io mi interrogo non come spettatore della morte di altri, ma come addetto ai lavori. Cosa posso provare io, addetto ai lavori, nel momento in cui, fatta una diagnosi o fattami una diagnosi, so quasi per certo come le cose andranno a finire. Allora, in questo momento io non ho paura della morte, perché so che comunque in quel momento lì non ci sarà più la vita, ma ho tanta paura e non la nascondo, la confesso così in questo luogo. Ho tanta paura del momento in cui devo fare i conti tra me stessa e il tempo che mi resta, tra una diagnosi, tra dei tempi che non posso raccontare ad altri come saranno. Cioè, se io parlo a un non addetto ai lavori, riferendomi alla sua malattia, di come questa malattia potrà evolversi, io uso un certo linguaggio, uso prudenza, uso affetto, uso tatto. Un addetto ai lavori su se stesso questo non lo può più fare. Quindi è un addetto ai lavori. Questo raccontare in un certo modo agli altri come può essere il processo del morire, un addetto ai lavori non lo può fare, perché deve fare solo i conti con se stesso. E allora, ecco, niente, questo può indurre molta paura, molta incertezza.
Francamente quest'ultima cosa non ho capito tanto, ma intanto per addetto ai lavori, cos'è? Medici.
Se stesso che sta per morire. Se stesso intende, se stesso che sta per morire.
No, appunto, questo addetti ai lavori intende dire medici. Che cura?
Medico, quando tocca al medico,
a se stesso.
A se stesso. Non raccontare la casa.
Sì, va bene. Ma però io non so, fatico un po' a capire il senso di questo, nel senso che sì, una ditta ai lavori che sta male lui, cioè come vede in rapporto a se stesso, beh, questo è noto e si sa che spesso i medici non indovinano diagnosi su se stessi e non sono magari neanche in grado di farlo, questo sì, è noto tante volte, mi ricordo addirittura uno che diceva, ma certo che questi aveva dei referti, aveva un tumore, ma se fluoreggiassi un mio paziente direi c'è un tumore, vabbè, ma scusa, che discorsi sono? Cioè, lo possono cercare di esorcizzare le cose. Sì, ma però io vorrei dire, non so, non mi sentirei tanto di addentrarmi in questo campo, perché qui siamo in campo psicologico. Uno specialista possa spiegare il perché la psiche umana poi si crea dei problemi particolari di questo tipo. Io questo non lo so e non so dire. Io posso parlare per un'esperienza mia. Io credo che se riusciamo a svincolarci dai pregiudizi possiamo imparare a guardare alla morte senza angoscia e senza tentativo. Poi una detta ai lavori può dare che abbia più difficoltà perché appunto è un qualcosa di anche di professionale, ma insomma non sono molto perplesso su questo e vabbè ci rifletterò su, ma non mi sento tanto di buttare lì delle cose senza averle ponderate abbastanza.
È opportuno evidenziare un aspetto sociologico in questo aspetto, cioè far capire ai giovani che la vita è un cammino e se un cammino porterà da qualche parte, se, però il fatto che porti a qualche parte, che può essere la fine della vita, deve fare in modo di capire che la vita non è un gioco e quindi ogni cosa che si fa fin dall'adolescenza è un punto di partenza per la vita, per quello che sarà il futuro proprio. Ed è quello che manca nella società moderna, che consumistica di oggi, appunto. Se non si parla della morte, se uno non ha consapevolezza, che è tutto in frivolezza, che è tutto, chissà se finisce, no? Non ci si pone neanche domanda, anche il cammino della vita non può avere un'evoluzione, una maturità completa della persona. E questo è un handicap di questa società. Quindi non è anche rendere consapevoli i giovani che comunque c'è questa questa fine che qui penso che può comportare a una migliore predisposizione ad affrontare tutti i problemi della vita in un certo modo, invece che affrontarla così molto pacificamente, così anche con leggerezza. Poi volevo anche chiedere se se Francesco, visto che hai parlato di sorella della morte, hai il pensiero di Francesco, hai influito magari in queste due problematiche.
Pensiero di Francesco, quale pensiero?
San Francesco, sì. Comunque, visto che hai parlato di sorella morte, ecco, se magari il pensiero della vita di quest'uomo può avere influito anche nelle tue ponderazioni.
Sorella morte è un atteggiamento che io sento e vivo ed è nel complesso molto rifiutato. Quando io ho scritto il mio libro sull'assistenza ai malati, che è uscito poi col titolo Accanto al malato sino alla fine, io avevo proposto all'editore di titolarlo In confidenza con sorella morte. E l'editore non ha voluto, perché ha detto no, la parola morte nel titolo scoraggia i lettori. E quindi ha cambiato il titolo e ha detto vabbè, è così. Adesso su questo qui invece non c'era da discutere, quindi perché c'è questo pregiudizio? Mentre invece, vedete, voglio dirvi una cosa che è una cosa che ha fatto scattare in me qualche anno fa, proprio un diverso atteggiamento. Veramente la mia vita ha avuto una svolta interiore, una svolta di consapevolezza, diciamo, quando mi sono reso conto che stavo facendo delle cose per l'ultima volta nella mia vita. E faccio due esempi. Una, le persiane di casa erano da riverniciare, ho riverniciato le persiane di casa. Lo avevo fatto 20 anni prima. Chiaro che fare a 80 anni una cosa che si era fatta 20 anni prima, io mentre verniciavo allegramente mi dicevo che questa è l'ultima volta della mia vita, la prossima volta la verniciare a qualcun altro, è ovvio. E lo stesso per esempio con la potatura dei pini del giardino dove viviamo, l'avevamo fatto 15 anni prima, questa è l'ultima volta della mia vita che potto i pini. Da allora scopro continuamente tante cose che è l'ultima volta della mia vita che faccio. Questo per me significa una cosa chiarissima: io non ho più il futuro, alla mia età non c'è più il futuro, c'è solo un presente che può essere lungo, ma è presente. Se uno dice ma tu stai bene, vivrai altri 10 anni, grazie. È la conferma che io sono arrivato. Sì, può darsi che vivrò altri 10 anni, ma vuol dire che però non ho più una vita davanti. Ho qualche spicciolo, qualche briciolo di vita davanti. Ecco. Ora la questione è come uno vive poi questo. Io sono felicissimo. Un mese fa mi hanno invitato a fare una conferenza dal titolo La vecchiaia soglia grigia della vita. Io mi sono vestito come un arlecchino e ho detto, vedete, mi sono adeguato al titolo. E naturalmente la provocazione, qualcuno rideva, diceva, ma cosa dice, eccetera, eccetera. Ma scusate, avete presente la frase di Pirandello, la commedia, così è se mi pare? Ma la vita è grigia se ti pare grigia. Ma i colori ci sono, se li sai vedere ci sono. Per me la vecchiaia è un arcobaleno. Con Giulia facciamo scoperte nuove, magari tutti i giorni, ma insomma molto spesso. È un arcobaleno. Ecco, allora il problema è questo: se noi siamo mentalmente daltonici, un po' il discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Vediamo il mezzo vuoto e tutto quanto ci sembra vuoto. Poi ci sono delle cose più o meno belle, quello che ti pare, però guarda, quello che io posso garantirvi è che arrivati a un certo età, con la consapevolezza che ormai siamo vicini alla fine, perché non c'è più il futuro, con tante cose appunto non si sa. Però questa consapevolezza dà anche una ricchezza straordinaria, una percezione straordinaria. Per me è appunto, come ripeto, la mia vecchiaia la vivo come un atto valente.
Mi ha colpito il suo mettere che non ha più futuro. Io invece non mi preoccupo tanto di non avere un futuro, ma la mia grossa preoccupazione è quella di vivere il presente, ma di viverlo non tanto, cioè viene in mente Pablo Neruda che ha scritto un paio di libri, uno dice confesso che ho vissuto e per nascere sono un altro, no? Queste due affermazioni che infatti non è un altro, no? Però mi pare che abbia molta spiritualità, cioè alcune riflessioni sul suo libro, sul tutto il libro, per me è vivere ancora di più il presente. Ecco, questo, puntare molto sulla qualità del presente, poi visto che non abbiamo una data di scadenza, no? Perciò può essere buono quando sarà, non mi preoccupo quando sarà perché non lo so, però sfrutto per vivere bene, per contribuire a una società, migliorare questa società, cioè. Sono d'accordo che noi siamo insieme nella società, perciò abbiamo di vedere, cercare di essere meno individualisti, meno passivi a tutti i messaggi che ci vengono buttati addosso, ecco.
Adesso questi sono due argomenti, questo secondo certo, dovremmo essere sensibili a questi messaggi, e valorizzare l'insieme perché è un poco, però questo è un po' un discorso a parte, il discorso di vivere il presente, ma è la stessa cosa che dico io, cioè noi sappiamo, perché sono anche frasi fatte, conosciute, vivere il presente, un'esortazione che da millenni, c'è anche sì, però di fatto gli diamo retta fino a un certo punto, perché? Perché siamo proiettati nel futuro. In qualche modo il presente sta passando, io domani che farò e mi preoccupo di questo, ed è logico e anche normale, eccetera. Bisognerebbe riuscire, mentre uno si proietta nel futuro, a vivere pienamente il presente però. Però questa proiezione nel futuro spesso ce lo rende difficile. Quello che io intendo dire con non ho più futuro, è che arrivati a un certo punto noi per forza andiamo a sbattere la faccia contro la realtà e lì ci rendiamo conto, lì non ci sono più maschere che tengono. Quando uno capisce sulla propria pelle di non aver più futuro, o vivi il presente oppure sei un alieno. Quello che è che finalmente, quando capisci che non hai più futuro, finalmente forse sei in grado di vivere bene il presente, di viverlo pienamente, facendo tutto quello che al presente si può fare, perché c'hai solo il presente. Se sprechi il presente, butti via la tua vita. Questo che dico, quindi proprio sono legati insieme a due cose.
Giorgio.
Allora, io volevo sottolineare alcune cose, no? Della serie, mi piace questo discorso perché la pensi come me, o viceversa, no? Questo discorso non mi piace perché non la pensi come me, filtra un po' tutte le cose che dico sotto questo punto di vista, no? La prima cosa, sul tempo di arrivo della morte, c'è una bellissima novella di Buzzati che diceva così, che non è tanto il tempo che ti separa dalla morte, quello che è angoscia, ma è sapere il tempo che c'è, no? Perché noi dal momento in cui nasciamo c'è un po' che andiamo a morire, ma il sapere qual è il tempo. Se io ti dico, o tu mi dici, tra mezz'ora morirà, questa mezz'ora la vivo nell'angoscia, ma questo va bene anche tra un'ora, tra un giorno, tra un anno, tra un mese, tra 30 anni, lo stesso, no? Se io tra 30 anni so che come oggi morirò, come vivo questi 30 anni? Malissimo. Ecco, questa è un po' un'idea, no? Può darsi che abbia uno, può darsi che abbia uno schema. Seconda cosa, ci diceva che oggi è difficile parlare di morti con i giovani, perché si banalizza, cioè non ci si pensa, non ci si pensa. Perché ho trovato in certi ambienti, per esempio soprattutto in certi ambienti clericali, passi la parola, che la morte la si banalizza anche, si parla troppo di morte, no? Si scherza sul caro funebre, si scherza sul paese del pompe funebre, si scherza, un colpo di tosse, guarda, è già la fine, cose di questo genere, no? Anche lo scherzare è troppo un modo per esorcizzare la morte. Non so se può essere una prospettiva. La terza cosa, direi più importante, al di là di queste due battute, è questa. È importante, come dicevi tu, cogliere nel tempo segni che ci annunciano che stiamo avvicinandoci alla morte, anche se non ci pensiamo. Tipo questo di fare per l'ultima volta. Lo ricordo molto bene, è scritto sul libro, no? Anche per me una cosa importantissima è stato accorgermi a 45 anni che avevo una malattia grave. Io sono 14 anni che ho il Parkinson. Allora, il senso del limite, colto un tempo dove normalmente non ha il senso del limite, perché 45 anni uno è pieno della sua forza, no? Mi pare che ti ridimensioni un po' le cose e ti sconvolga tutto il senso del tempo che hai ancora da vivere. Perché normalmente il senso del limite arriva rotolando, butta cavata lapide, no? Un anno dopo l'altro, a un certo punto ce l'ha, perché ti trovi vecchio e non te ne sei accorto del senso del limite. Invece per me è stato importantissimo questo, cogliere il senso del limite attorno ai 40-50 anni, in modo che lo vivo bene adesso, io credo di vivere meglio di gente che è arrivato a 60 anni, come io, oppure quando vedono ancora più avanti, dove il senso del limite non ce l'ha ancora. Per esempio, io conosco i miei confratelli che hanno 70-80 anni e credono di poter fare ancora scuola, si sentono assolutamente indispensabili per la causa, per la nota della nostra. Invece nessuno è indispensabile, perché il senso del limite ti aiuta a relativizzare quello che tu che metti come importante, cioè questa vita in fondo, che ti porta a pensare proprio alla fine. Io credo questo, non so se può avere un senso.
Il senso del limite è una grossa difficoltà che abbiamo, perché effettivamente penso non c'è, ma è molto bello questo racconto che fai dell'esperienza della malattia vissuta in un certo modo. Chiaro, ora sai come si fa? Perché qualcuno ci riesce e qualcuno no, ma insomma è un discorso complesso anche questo. Certo, si può dire che chi ci riesce vive meglio, perché vive in modo positivo anche gli aspetti negativi, no? E questo è...
Ma il problema non è tanto chi ha la malattia, se ci riesce o non ci riesce, è che chi ha la malattia e chi non ce l'ha, cioè, insomma, il problema è questo. Chi non ce l'ha non vive il senso del limite, invece chi ha la malattia, se vissuta in un certo modo,
sì, perché
può maturare.
È costretto a viverlo, certo, mentre invece sì, spesso, appunto, perché spesso noi allontaniamo, come si può dire, allontaniamo i problemi, allontaniamo, non siamo capaci di immedesimarci in quello che non viviamo direttamente, resta qualche cosa lì. Zavattini diceva: tutti sappiamo di dover morire, però ciascuno nel suo intimo pensa che forse, chissà, può darsi che uno ce la faccia e riesce a scansarsi. Naturalmente Zavattini era un sottile umorista, però è un po' così, come dire, se non, finché non sei costretto, richiamato dagli eventi a sbatterci il grugno, uno magari fa come se non ci fosse. Io dico, è per questo uno scopo del mio libro, ma c'è, esiste, guardiamo in faccia. Ecco, dobbiamo farci i conti, fa parte della nostra vita. Ecco. E non è che siccome fa parte della nostra vita allora ci facciamo prendere l'angoscia. Se ti fai prendere l'angoscia vuol dire che non stai vivendo, vuol dire che è un'illusione la tua vita, è questo che io voglio dire. La nostra vita è quella che è, con tutti i suoi limiti. Se ti piace così bene, se sei capace di viverla bene, positivamente così bene, altrimenti è un disastro. Perché magari riesci a ingannare te stesso per un po', poi viene il momento in cui ti senti disperato. E invece credo che si possa vivere con speranza, morire con speranza. Questo è l'invito, ecco, che cerco di fare con questo libro, con questo studio. Ecco. Io non lo so che cosa riuscirò a imparare con questo mio studio, però mi riallaccio a una preghiera che considero assolutamente straordinaria e che faccio senz'altro da tanti, tanti anni, ho fatto mia, che è una preghiera del Salterio, preghiera dei Vespri, un'intenzione di preghiera, che dice, rivolta al Padre, rivolta a Dio, no? Dice, a quanti cercano la verità, dona la gioia di trovarla. E il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata. Ecco, io la trovo una cosa fantastica. Proprio la sento mia, la sento mia. Perché la realtà è più grande di noi e ci offre sempre nuove esperienze. Ecco, io non sono un maestro, non posso essere un maestro. Prima dicevo così, scherzando, che se un buon maestro non ha allievi, io sono un ottimo maestro perché non ho neanche uno. Se un buon maestro ha pochi allievi, io non ne ho neanche uno. Ma perché non voglio fare il maestro, non mi interessa, io voglio imparare, sono un eterno apprendista. E se scopro qualche cosa, voglio cercare ancora. Questa preghiera è illuminante. È chiaro che se uno ha una mentalità aperta così, allora va bene, si porrà anche i problemi nella giusta dimensione. Altrimenti uno non cerca, non fa come se i problemi non ci fossero, poi quando capitano magari perde l'equilibrio, non è più capace di affrontare. Ecco. Penso che insomma, questa è una delle atteggiamenti che io credo che siamo invitati in qualche modo a cercare di fare nostro per quello che è possibile, aiutandoci in un altro.
Cerco di interpretare e portare qui quella che è l'esperienza di tanti. I preti, ma anche la gente comune, viene quotidianamente a contatto con delle situazioni molto difficili, dei drammi, non soltanto legati alla malattia o alla morte. Viviamo in questo periodo storico il dramma della perdita del lavoro, per molti vuol dire perdere la propria dignità. C'è chi nasce fortunato, chi meno, nel corso della vita, attraverso incontri, esperienze, anche soltanto per la propria formazione, il proprio carattere, non tutti sono capaci di guardare alla vita, al futuro, alla realtà, con serenità e con speranza. E allora mi viene da pensare che tante cose le può dire chi in qualche modo ha fatto un certo cammino o ha ricevuto da parte del Signore della vita cose belle. Perché io pensavo a te, sei venuto su ieri a Roma, hai guidato tutto il giorno, sei passato da Genova, no? Si sono aggregati gli amici, ci siamo trovati a cena. Sembrava fossi sceso appena dalla macchina, arrivato da Cossato. No, questo essere positivi, questo essere capaci di leggere, di interpretare il momento, di parlare di questo argomento, eccetera, è anche frutto certamente di ricerca, di elaborazione, di studio, di preghiere in quanto uomo di fede o coppia che vive l'esperienza matrimoniale, comunque alla luce, no, con la presenza del Signore. E voglio dire questo, che sostanzialmente è questione anche di fortuna, no, di una grande fortuna che si vede poi come dono del Signore. Per altri può essere che sentire questo racconto, questa testimonianza diventi un po' bruttante, no? Però è giusto condividerla, è giusto, no? Perché si può apprendere, si può andare a riflettere, e dire, vabbè, io vedo un attimino di pensare, di rivisitare la mia vita e di affrontarla in maniera diversa. Ecco, volevo semplicemente.
Sì, sì, ma fortuna è una cosa impagabile. Anzi, io sul libro lì ho messo un capitolo e ho usato il termine alla romana, come dicono a Roma. Io mi sento molto affortunato, perché trovo che questo affortunato, questo davanti, la rende più. Quindi, io sono proprio affortunato, per carità, proprio la grazia di Dio che mi ha aiutato, perché io non so perché, non lo so, è così. Vivo delle esperienze che sono assolutamente straordinarie.
Vabbè.
Certo, il nostro caso, ecco. D'altra parte tu dici sì, io sto bene fin troppo bene, dopo i miei problemi mi acciacchi, sto fin troppo bene, poi però mi porto dietro dei grossi problemi anche familiari, che non sono uno scherzo. Vabbè, uno cerca di vivere quello che è possibile. Per quanto riguarda me stesso, la mia salute, il mio eccetera, cosa è che mi capisci? Sono arrivato da Roma, come sì, effettivamente. Che non è che stanchezza niente, ecco, quindi ho fatto 700 km, ma insomma non è tutto da solo, è tutto di seguito. Ma può darsi che abbia fatto un patto col diavolo, però sì. Non so se si usano ancora. E io potrei solo dire questo, perché a me piace scherzare, anche perché io credo che lo Spirito Santo sia il più gran burlone che esista, perché si diverte a prenderci in giro certe volte, a farci vivere delle cose. E allora, quando avevamo nella fiorente la comunità del mattino, a un certo punto ho composto una poesia intitolata Il mio Mefistofele, e parlo di me che cerco di ingannarmi, perché io credo che il fatto è questo: Mefistofele siamo noi stessi che in qualche modo ci trasciniamo, essendo i trasciniamo. Però, e poi finivo dicendo, e l'abbiamo anche musicato questo, dicendo, però io l'ho capito, quindi guarda, mi dispiace dirtelo, ma io non ci casco più. Anzi, ti faccio una proposta. Vieni con me a ridere di noi, ci divertiremo insieme, tu, il padre e io. L'abbiamo musicato, per questo lo canterà. Perché io credo proprio, noi con i nostri limiti rischiamo sempre di inciampare, rischiamo di cadere nel trabocchetto, e rischiamo certe volte di personalizzare queste cose, appunto dicendo c'è un cattivo al di fuori che mette il dito lì per farci cadere, ma non ce n'è bisogno. Io potrei dire che se uno mi chiede, ma tu ci credi al diavolo? Io rispondo sì. Ci credo, e ci credo perché l'ho incontrato. E quando? Beh, sono io in certi momenti, in certe occasioni. Io separo me stesso, divido me stesso, mi faccio lo sgambetto da solo certe volte. Qualche volta mi accorgo che sono talmente, diciamo, fuori equilibrio, che sono diavolo a me stesso. Noi siamo legati ai limiti, i limiti sono in ciampo, e noi non possiamo uscire dai limiti, possiamo solo proiettarci. E questa è la speranza, la nostra fede. Ma noi siamo esseri, siamo individui, e l'individuo è un disastro. Bellissimo, con tante cose belle, ma un disastro perché questi limiti. Ma basta dire una cosa, se uno ha già una vita piena di tribolazioni, e a un certo punto, vabbè, meno male che a un certo punto muore perché non c'è più le tribolazioni, è una bella consolazione. Ma se uno ha una bella vita piena di soddisfazione, ah che bella vita così, sì però muoio, mannaggia, mi tocca pure morire con la mia vita che è così bella, ma è un disastro. Allora è un disastro sempre. E noi o utilizziamo la potenzialità che abbiamo per una proiezione che ci porta fuori da questa prigione, oppure moriamo nei nostri limiti. E questo è diabolico. Non c'è bisogno che ci sia uno maligno che ci viene a fare i dispetti, ce li facciamo da soli. Io credo che l'uomo è il primo nemico di se stesso, ma quanto male ci facciamo da soli? È incredibile, ci mettiamo in certe situazioni che poi paghiamo caro. Allora, cerchiamo di ridere un po' alle nostre spalle e di smetterla. Vieni con me a ridere di noi.
Bene, scoccate 13 luna, chi si ferma a pranzo, possiamo anche uscire di qui, tenendo conto che c'è un gradino, e riprendiamo nel pomeriggio a che ora?
Per a che ora riprendiamo? Ah, per me è il più presto possibile, no, perché poi dobbiamo andare via, quindi dobbiamo finire presto.
Sapremo. E 2:30, insomma, penso che il pranzo è una cosa molto semplice, consigliamo.
Sì, però abbiamo finito, facciamo altre due.
Poi andiamo qui, facciamo un altro incontro, un po' di dibattito. Per chi non si ferma, buon appetito e buon rientro poi a casa. Qui per il tuo tempo. Ah, ciao. Bene, allora direi che possiamo riprendere questa seconda parte della giornata con... Allora dicevo, riprendiamo perché poi Antonio e lui ci devono riprendere il viaggio per chi per Genova e lui per Sanremo, dove farà un periodo di riposo, dice che lui il riposo lo fa lavorando, un po' come il nostro padre. Allora lasciamo la parola, chiedo scusa se siamo un po' fuori dall'orario, ma quando si è a pranzo non dipende sempre da chi mangia, no, tutto l'insieme. A te, Antonio. Poi come abbiamo fatto stamattina riprendiamo il dibattito con interventi brevi, rapidi, magari ne raccogliamo due o tre.
Dunque, per riprendere un po' questo discorso di uno studio della vita, ripartirei dalla croce senza crocifisso. Che è proprio l'emblema del Cristo risorto. Perché noi siamo un po' teologicamente, per immagine, proprio nella nostra, nei nostri usi, nelle nostre abitudini, quindi nelle nostre chiese, nella nostra religione, ha anche senza accorgersene bene, siamo troppo rimasti legati al Cristo morto, le sofferenze di Cristo, la passione, il Calvario e il crocifisso davanti agli occhi. Noi abbiamo davanti agli occhi Cristo morto e tendiamo anche senza volere a restare condizionati da questo. Io credo si possa dire che è certamente molto difficile fare il salto un po' al di là, però il Vangelo ci stimola a farlo. Che cercate qui fra i morti? Dice il Vangelo. Cristo è risorto, andate, andate, e lo incontrerete. Poi non si dice in tante forme, andate in Galilea, andate là preceduto. Comunque, via da qui, via dal sepolcro, via dalla croce, dal crocifisso. La croce è vuota. Perché Cristo è risorto. Questa la nostra fede. Che cosa vuol dire? Beh, certo, poi se vogliamo approfondire il discorso può essere difficile. Certo ci possiamo chiedere, di allora io chiedo solo, ma che cos'è sta risurrezione? Dove sta sta risurrezione? Allora vi voglio fare un'immagine. Pensate a una strada dritta. E a un certo punto questa strada dritta ha un angolo e prosegue di lato, certo, ha un angolo dietro, magari, insomma, c'è la strada, c'è un angolo, gira e va al di là. La risurrezione è dietro l'angolo. Noi stiamo qui, c'è la strada che va avanti dritta, vediamo l'angolo. Ecco, la risurrezione è dietro l'angolo, come faccio a vederlo? Non posso vedere questo se non arrivo fino all'angolo, se non arrivo alla svolta, se non arrivo all'angolo dell'ultima casa per poter guardare al di là. Noi non ci siamo lì, siamo lungo la strada, quindi non la posso vedere. Ecco, è una questione di fede pensare a questo. Però se io ho questa fede, tendo a camminare verso l'angolo, voglio arrivarci, mi interessa arrivarci e sono incuriosito, eccetera. Invece finisce, io credo, mi pare, questo percepisco io, che noi abbiamo elaborato molto più facilmente una teologia tutta voltata indietro, non proiettata in avanti. E allora io credo che l'invito invece di Cristo, l'invito del Vangelo, è di vivere da risorti in questo mondo, non da persone magari molto coinvolte nelle problematiche, nei drammi, ma da morti, vivere da risorti. E vivere da risorti non significa vivere cose diverse. Magari le cose che ci capitano sono le stesse. Per esempio, c'è una bellissima immagine di Platone che descrive, così idealmente, nella Repubblica di Platone c'è un'immagine bellissima che parla di un grande prato dove arrivano da un lato tutte le anime dei morti pronte a reincarnarsi, per fare un discorso di reincarnazione. C'è questo pratone da dove arrivano dalla terra tutte le anime dei morti, mentre dall'altra parte ci sono tutte le anime che partono verso la terra pronte a reincarnarsi in una nuova vita. Queste anime che arrivano si ritrovano su questo grande pratone dove si possono vedere e ricordare tutte le vite vissute di chiunque, di tutti i generi. E allora, questi che tornano dalla terra hanno vissuto una vita e si preparano a vivere un'altra, scelgono tra le varie vite quale incarnare, quale vivere. E allora lui dice, ma uno può pensare che tutti si scelgono quelle migliori, ma dice non è vero, perché siccome l'esperienza è importante, uno che ha fatto per esempio l'esperienza di una bella vita, magari se ne sceglie una un po' meno bella per provare altre cose, altre esperienze. Uno che è stato felice può provare invece a fare una vita infelice e via in questo modo. Ciascuno si sceglie la vita che vuole per completare la sua esperienza globale. Dopodiché ritorna sulla terra, però per tornare attraverso il fiume, il lete, il fiume dell'oblio, e siccome è assetato, sono tutti assetati perché hanno sete e bevono, ma questa acqua fa perdere la memoria. Così uno si ritorna sulla terra, si incarna, ma ha perso la memoria di quello che ha visto e ha scelto, e si fa la sua vita senza ricordare, e quindi senza sapere rendersi conto che l'ha scelta lui. Quindi, insomma, la morale della favola è proprio che, come dire, che ciascuno si sceglie la sua vita. Non ha ragione di lamentarsene, tutto dipende da come la vive. E cosa significa questo, appunto? Che inutile stare a lamentarsi di quello che non va bene. Quello che tu hai davanti, che vuoi dire il destino ti viene davanti, la grazia, quello che ti pare, la vita che tu hai davanti, come la vivi, come la affronti. Perché a seconda dell'ottica in cui la affronti, cambia tutto. Gli stessi eventi, se li affronti con un animo negativo, saranno drammatici, tremendi, no, drammatici magari lo sono lo stesso, ma saranno estremamente, come si dire, scoraggianti, ecco. Mentre invece se vivi con animo positivo, anche lui di grazie finisce che ti insegnano qualche cosa, finisce che qualcosa di positivo te lo danno lo stesso, ecco. Appunto, quello che diceva questo De Cossate, ho parlato stamattina, che guarda, la differenza tra chi si danna e chi si salva è il modo in cui si vivono le stesse cose. Perciò cerca di vivere con animo positivo quando ti cambia e poi vai avanti con fiducia. Noi siamo individui e l'individuo è una disgrazia. Certo, noi siamo attaccati al nostro individuo e quindi ci teniamo, siamo affezionati, ma io credo proprio che l'individuo sia una disgrazia, perché l'individuo separa dagli altri, e se c'è una separazione ovviamente crea problemi di genere. Io credo che dobbiamo rovesciare l'ottica per entrare in un'altra dimensione, che è questa dimensione dell'insieme che dicevamo prima. Quando il Vangelo dice chi perderà la propria vita la troverà, o meglio dice chi cercherà, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Che cosa vuol dire questo per causa mia? Perché lì è fondamentale. Guardate di perdere, per causa mia, qual è la causa di Gesù? Gesù ci ha insegnato a vivere per gli altri. La vita per gli altri, la vita con gli altri, la vita insieme agli altri. Ecco. Allora, chi perde il proprio individualismo per coinvolgersi con gli altri in modo più ampio, troverà la vita, perché la vita è appunto qualche cosa che crea armonia. E se ci pensate, questo brano del Vangelo mette paura, perché chi perderà la propria vita la troverà, chi vorrà conservare la propria vita la perderà. Se uno lo prende sul serio, gli fa bene. Eppure è un'indicazione di vita, appunto. Noi abbiamo una teologia, ne parlavamo anche prima con Giuseppe, estremamente riduttiva, perché pretenderemmo, la nostra teologia pretenderebbe di fissare per sempre in un definitivo immutabile i nostri difetti, che è una cosa ridicola. È chiaro che se parliamo di una dimensione divina, è una dimensione diversa dalla nostra, inimmaginabile. Non può essere una radicalizzazione dei nostri difetti. Ora, io dico, cosa me ne faccio di fissare per sempre una mia identità, quando la mia identità a un certo punto mi va stretta perfino adesso qua nel temporaneo, no? Io credo che l'individuo deve essere superato. Non posso attaccarmi a me stesso per cercare di difendere la mia personalità a tutti i costi, non ci riesco. Non me ne faccio niente di un'identità limitata fissata per sempre. La mia identità, per fortuna, è bella perché è in evoluzione, perché cambia, perché diventa un'altra cosa, perché si proietta verso il futuro, ma non può fare in assoluto per sempre. È chiaro che è un fatto temporaneo, è chiaro che è una prevenzione. L'individuo manca delle divisioni, delle differenze, quindi divide, ma noi possiamo credere in un Dio che divide, è evidente che va superato questo. I mistici medioevali dicevano, perché molti legano la fede alla speranza di un beneficio futuro, e questo è molto modesto. Di pensare, ma molti dicono ah sì, perché poi domani sai io troverò il paradiso, questo, oppure no, se no però voglio stare attento perché sennò poi magari vai all'inferno, quindi, ma se c'è un calcolo di questo genere non è fede, sono ragionamenti estremamente miseri. I mistici medievali dicevano: se cerchi Dio per paura dell'inferno sei uno schiavo. Se cerchi Dio per guadagnarti il paradiso sei un mercenario. Insomma, non lasciava lo scampo, ecco. E allora non è un problema di calcolo, non è un problema di riflessione, non è un problema di dire credo in questo o in quell'altro, ma dirlo nel senso come quasi a imporselo, decido di credere. Ma io non posso decidere di credere, perché in qualche cosa, la fede è qualcosa che attrae. Se io mi sento attratto, allora non è questione di crederci o non crederci, mi sento attratto, e quindi provo questa fede. Altrimenti posso fare tutti i ragionamenti che voglio, ma sono ragionamenti che resteranno astratti. Quindi se c'è un calcolo non vale più. La fede del più grande di noi è una proiezione verso qualche cosa che si può avvertire, e io devo dire che ho il tremendo difetto di avvertirla e mi sento attratto verso il più grande di me. E non ci posso far niente, non posso far finta di non sentire questo. Sarà, non sarà, non lo so. Però se io mi rendo conto che se io desiderassi sopravvivere e dico ah sì, io mi affido alla fede perché no, se no ho paura magari se quando muoio è finito tutto, cioè, oppure peggio ancora vado all'inferno, non so se è peggio o meglio, ma lo
stesso, e allora credo, e magari seguo la religione, magari vado in chiesa, eccetera, ma è artificioso. In fondo, se alla base della nostra fede c'è la voglia di proseguire in qualche modo la nostra vita così com'è, o la nostra realtà, e il nostro possesso, non regge, c'è qualche cosa che non va. In fondo, il desiderio di sopravvivenza è, si può dire, l'ultimo individualismo. Cristo ci invita a un'altra cosa: perdi la tua vita, e perdila dove? Perdila nei tuoi fratelli, in chi ha bisogno di aiuto, in chi ha bisogno di essere coinvolto con altri, in chi ha bisogno di vivere una vita di liberazione, una vita di armonia, una vita... Buttati lì, costruisci rapporti, e lì troverai che cosa? Non sappiamo, perché quello che troveremo, se in qualche modo traversiamo i nostri confini, lo vedremo, non lo sappiamo perché siamo ancora di qua, non siamo ancora arrivati a guardare via l'angolo. Ecco. E quindi, però, ecco, la condizione è chi perderà la propria vita, la troverà. Il nostro individualismo lo dobbiamo perdere, che ci piaccia o no. E che dire d'altro? Io questo in qualche modo sono arrivato così a intuire, studiando in questa direzione, e capisco, se dobbiamo perdere i nostri possessi, questo qui lo sappiamo tutti. Tutti i cristiani sanno che i possessi si perdono e che quindi bisogna perderli. Ma è troppo poco ancora, se i possessi li consideriamo qualcosa che sta nella dimensione dell'avere. Oltre a me poi ho i possessi, ma anch'io sono un mio possesso. Anche questo possesso lo devo perdere. Io capisco che bisogna avere voglia di altri, voglia di altro, voglia di essere coinvolti con altri, voglia di insieme. Poi riuscirci è naturalmente è un altro discorso, ma questa proiezione mi pare più denunciabile. Ecco. E allora, come vorrei dire, terminare, poi adesso vediamo un po', sentiamo, ci sono delle domande, ma io mi sentirei di dire che studiando mi accorgo che comunque sia sono sempre molto di più le cose che non capisco di quelle che capisco. Ma la direzione di marcia io la afferro. Questa voglia dell'oltre. Questo che ho detto anche stamattina, questo che mi spinge a dire non so dove vado, ma ho deciso di andarci. E credo che tutto sommato possa essere un modo diverso di dire quello che, le parole che il Vangelo mette in bocca a Gesù, quando dice: non la mia, ma la tua volontà. Che significa? Non lo so. Ma io vorrei riuscire a perdere la mia identità. Non so come, non chiedetemi altro, perché con questo non so che cosa dire, ma capisco che la direzione di marcia è questa. Inseguire questo traguardo, questi miei studi che continuano. Grazie.
cose che sono rimaste sospese,
sì, sì, certo,
costruiamo questa opportunità.
Io vorrei partire da quest'ultimo punto, cioè del camminare insieme e del bisogno di perdersi, no, di questo desiderio che ciascuno di noi dovrebbe riuscire a provare di abbandonare il proprio io. E lo leggo un po' al discorso di questa mattina, cioè al discorso dell'amare i propri nemici. Cioè io vorrei capire e chiederle se ci può raccontare qualche esperienza sua di quando ha scoperto la bellezza dell'amare i propri nemici, del superare il senso di ostilità che a volte proviamo nei confronti degli altri, per riuscire davvero a diventare questo insieme, a camminare insieme. Cioè, se per caso avesse in mente un momento della sua vita nella quale ha capito benissimo il valore di questo camminare insieme, al di là dell'essere amici. So che chiedo molto perché è una cosa personale.
Grazie.
Sì, magari. Se sei altre domande.
Cerco di modularla. Faccio una metafora per spiegare la domanda in qualche modo. La mia soglia del dolore è molto alta, ma se mi trovo a dover togliere una pagliuzza dal dito di uno dei miei figli e di un'altra persona, sento il suo male. Quanto è difficile imparare gli altri devono morire?
Quanto è difficile imparare?
Gli altri anche devono morire.
Esempi di camminare insieme, mi pare che appunto la domanda precedente parlava un po' di questo e anche però di come rovesciare la situazione di fronte dei contrasti, mi pare. Esempi di camminare insieme, beh, io posso dire questo come esperienza personale. Io ho vissuto 20 anni in una comunità di famiglia, e dove condividevamo molto, in pratica camminavamo insieme. Ecco. E questo vuol dire, mica avevamo dei contrasti anche aspri, forti certe volte. Camminare insieme non vuol dire non litigare, vuol dire camminare insieme anche litigando. È un discorso che facevo stamattina, e vuol dire uscire da quell'ottica di contrapposizione che tende a dire: ah, tu fai così, allora io faccio così, ah, tu fai così, allora vado di là e io me ne vado di qua. Ma casomai è dire: vabbè, guarda, tu ti stai comportando in un modo che a me mi disturba moltissimo, mi stai facendo arrabbiare, eccetera, però dici, che facciamo? Vabbè, continuiamo facendoci arrabbiare reciprocamente, però continuiamo. Quindi camminare insieme non significa assenza di conflitti, bisogna poi trovare dei modi per superare i conflitti, ovviamente per lavorare, per superare, però non è che sono, perché altrimenti se noi aspettiamo di dire vabbè, io camminerò insieme a persone con cui mi trovo d'accordo e va tutto bene, grazie, allora sarebbero capaci tutti, non è quello. La questione di
di fronte a certi messaggi come comportarsi per innestare l'aspetto, l'armonia e uscire dalle contrapposizioni. Io potrei fare degli esempi, ma sono delle cose estremamente difficili, soprattutto io non faccio fare degli esempi personali che rischiano anche di essere ambigui, eccetera. Io posso fare qualche racconto così. Per esempio, mi risulta che una persona che è stata fortemente, può dire, insultata da una persona vicina, in modo pesante, in modo offensivo anche. E a un certo punto si sentiva portato a reagire e a rispondere per le rime. Poi però ha pensato, era sera, dico, però se questa persona mi ha insultato così e mi ha trattato in questo modo, probabilmente sarà molto agitata. E questa stanotte non riuscirà a dormire, perché diventa uno stato d'animo molto male. E allora questa ha pensato, invece di rispondere per le rime o con altri insulti, è andata da quest'altra persona e gli ha detto, senti, guarda, vabbè, quello che è successo per noi è un po' spiacevole, però io non me la sono presa. Domani poi ne parliamo e ne chiariamo. Volevo soltanto dirti questo, guarda, non me la sono presa. È una cosa che risolveremo. Vai a dormire tranquillo. E quest'altra persona è rimasta colpita, perché si aspettava una reazione violenta e in fondo poi hanno fatto presto a pacificarsi. In questo senso c'è anche un bel racconto dei padri del deserto che racconta vita con due monaci e poi questo mondo. E come un'altra volta, so di un altro caso in cui c'era una donna, una incinta, stava aspettando figlio, quindi una donna, la signora in uno stato un po' particolare, perché c'era questo. Ed è successo qualche cosa di spiacevole, che poteva scatenare una reazione violenta e quindi poi stati d'animo pesanti, tutto quanto eccetera. Ma mi risulta che questa persona che avrebbe potuto reagire in un modo così, a un certo punto riflettuto dicendo, ma se adesso si scatena una guerra, la povera donna incinta, sta male, e cosa può succedere? E allora ha rinunciato perché ha pensato più importante la salute di una mamma e di un bambino di puntualizzare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Ecco, sono esempi che a me mi hanno insegnato molto. Cioè, in teoria, in astratto, che significa? Significa che noi dovremmo essere capaci di valutare quanto è importante l'interesse mio personale, quanto è importante l'interesse delle altre persone che sono coinvolte con noi. Dovremmo essere capaci di valutare questo. E se io capisco che se io guadagno 10, l'altro magari perde 100, oppure se io perdo 10, l'altro guadagna 100, per dire, e io devo essere capace di dire rinuncio all'aspetto mio, non c'è l'ottica mia, per favorire un maggior guadagno complessivo, anche se non è mio personale. Ecco, io penso che è in questa direzione che dobbiamo ragionare, è qui che dobbiamo tentare. E quanto a imparare che gli altri devono morire, tante volte noi anche gli altri li viviamo come un possesso, spesso li viviamo come un diritto acquisito.
Ma
che diritto è? Da dove viene? Io credo che noi tendiamo a pensare, a sentire, a credere che le cose positive ci sono dovute. Invece le cose negative, quando ci sono un dispetto che qualcuno ci fa. Il mondo è fatto di cose belle e cose brutte, cose positive e cose negative, ci sono tutte. Non è che andiamo a sceglierci pezzo per pezzo, io voglio questo, quello che ci capita, che ci succede, noi dobbiamo vivere al meglio possibile. E quindi anche i nostri familiari, i nostri cari, gli altri, non sono un possesso. I figli, non so se il tuo è riferimento ai figli,
no,
o ai genitori, va bene, ma chiamiamo i figli per esempio, perché io, vedete, nel mio libro lì, non so, qualcuno l'ha letto, qualcuno forse l'ha preso o leggerà. C'è un capitolo che parla di due tragedie, di due figli. Uno è il figlio di una mia carissima amica e l'altro è un figlio mio. Io ho una tragedia in famiglia, che ne ho veramente ne ho più di una, ma questa qui è. E mio figlio, 48 anni, non cammina più, c'è una malattia genetica, non cammina più, sta in carrozzella, e anche ha difficoltà anche mentali e soprattutto di comunicazione, parlare è difficilissimo, ed è una tragedia, rimane, perché ha due figlie, una di 16 e una di 10. Una moglie che ha anche dei problemi anche di salute, insomma, comunque così. Una suocera in casa che però ha dei grossi problemi di salute. È una situazione, lui non è autosufficiente, assolutamente, fatica perfino a mangiare, ad esempio. È una cosa tremenda, lo potete immaginare, poi chiunque, qualcuno di voi magari ne fa anche esperienze di cose del genere. Insomma, per un genitore, un padre, uno che è abituato a pensare che il figlio è il bastone della vecchiaia, ecco lì, il bastone della vecchiaia, che cos'è? E questo è il mio figlio. Io ho una carissima amica, che ha l'età di mio figlio, che ha 5 figli. E l'anno scorso, uno dei 5 figli, di 13 anni, si è schiantato contro un palo in motocicletta e ci è rimasto secco. 13 anni, aveva preso in prestito una motocicletta non sua, che non poteva guidare sotto i 14 anni, e si è schiantato contro un palo. Ebbene, questa mia amica, che è una persona molto sensibile, straordinaria, eccetera. Io l'ho raccontato nel libro, chi l'ha letto lo saprà, ma lo dico per chi non l'ha letto. Pochi mesi fa, un giorno, ci incontriamo al supermercato. Stavamo lì, vicino ai banchi delle verdure, arriva lì, ciao, come va, così. E mi ha chiesto di Filippo, mio figlio, come sta. E io gli ho detto. E questa ragazza, che è una ragazza anche di un candore, certe volte, questa ragazza, sta signora, c'è quasi 50 anni, con 5 figli, di un candore, così, ce l'ho detto. Invece fuori mi dice, ma è meglio un figlio morto o un figlio malato? E guarda, una bella domanda. Perché un figlio morto certamente è una frustata tremenda, una cosa, un evento assolutamente contro natura. Noi siamo abituati a vedere i più vecchi, a morire i più vecchi di noi, non i più giovani. I nostri genitori, già può essere una tragedia, ma sono i nostri genitori, hanno fatto la loro vita, i figli, oh, vedere morire un figlio è una cosa
stiamo insieme, sì, ma è come una forte frustata, e poi, il tempo è anche amico, è uno, la... un figlio malato grave tutti i giorni ci arriva negli occhi, e non sai come aiutarlo, e dovresti fare qualche cosa, e succedono tragedie quotidiane, perché poi, ovviamente, un figlio che non è, e voi lo potete immaginare, cosa vuol dire, perché... non è autosufficiente, non riesce a muoversi, perde l'equilibrio, casca la terra, e deve andare in bagno, deve lavorarsi, deve fare tante cose che non è grado di fare, e quindi si sporca, e quindi ci sono, insomma, è una cosa, tutti i giorni, certo, la frustata, non c'è la frustata violenta, però è sempre lì, ora, certo. Mi viene da ridere al fatto perché mi viene da piangere, quindi è questo il fatto, ma è chiaro che non si possono fare mica paragoni, è meglio una tragedia di questo genere, è meglio una tragedia di quella sua gente. Sono tragedie così. Ma la vita ci mette davanti anche queste cose. Cosa dobbiamo fare? Se io mi dispero, non è che mio figlio sta meglio. Allora, appunto, uno cerca di fare la sua parte, quello che può, per aiutare la vita a continuare e aiutare chi è in difficoltà, in qualche modo a superare queste difficoltà, a vivere lo stesso malgrado le difficoltà. Imparare che gli altri devono morire, poi imparare che gli altri devono star male lo stesso. Certe cose le devi imparare per forza. Non è che ci sono alternative.
Guarda, era venuto a fare una serata oltre la morte, cioè gli altri, oltre la vecchiaia,
scusate, la vecchiaia.
No, ci sono un paio di cose, mi riferisco a quello che ha detto adesso, e in effetti tra il morire e il soffrire per morire c'è da chiedersi effettivamente, ma io mi sono occupato di vecchi e nei vari sondaggi, nei vari studi per chiedere quali erano le cose che più temeva il vecchio, ebbene al primo posto non c'è la morte, al primo posto c'è la dipendenza, c'è il dover soffrire per morire, questo è il grosso. E in effetti tra il morire e il soffrire, un po' come essere fucilati o scorticati, no? Un po' una cosa di questo genere, il morire ad un certo punto è una cosa umana e quindi si deve accettare, il soffrire per morire diventa molto più difficile del resto. Se vogliamo dobbiamo fare un passo indietro e chiederci, quando ci chiediamo se è meglio una cosa o l'altra, se è meglio vivere o no, se è meglio essere nati o no, questo credo che sia una cosa molto, molto importante, ma credo che sia veramente da chiedersi. Io ne parlavo con Don Mario qualche tempo fa, era venuto a invitarmi a questa sua visita, e allora dicevo che tutto sommato, se io guardo la mia vita è anche bella, non ho avuto come tutti dei problemi, ma tutti risolvibili, tutti, io potrei dire che sono soddisfatto della mia vita. Se però faccio un attimo la domanda e non sono più un individuo, una persona, ma sono parte dell'umanità, allora mi chiedo veramente se è meglio vivere. Io penso a chi va a prendere l'acqua per il bambino e sa che la fonte dell'acqua è presidiata da 5 maledetti col mitra che tengono in pugno il e allora dice: se io vado sarò violentata da tutti e 5, non posso far mancare l'acqua al mio bambino. Ecco, se mettiamo insieme tutti quelli che patiscono la fame, ogni 20 secondi un bambino che muore, eccetera, cioè se ci alziamo in punta di piedi per vedere qual è la somma degli uomini e delle donne, qual è la situazione dell'umanità, ecco, allora mi pongo veramente questo problema e mi chiedo: è bello essere nati, o forse, dato che non ci sono, Gesù ci ha chiesto se volevamo nascere, forse era meglio se ci lasciavano nel limbo dei nomi piuttosto che non arrivare a termine. Grazie.
Potrei cavarmela col dire che non so rispondere a queste domande. Questo è un problema di valutazione della vita che non so se ha delle risposte. E soprattutto non so in senso così generale. Io posso dire per mia esperienza diretta, valutando quella che è la mia esperienza di vita personale, che certe cose mi sembrano insopportabili e certe cose mi sembrano magnifiche. Cioè sia le une che le altre cose nella mia vita. Poi certo io se vado a immaginare certe situazioni che so che esistono ma non mi toccano da vicino, capisco che entro un po' nell'astratto, perché certo se io mi immagino i terroristi davanti alla fonte dell'acqua che impediscono di andarla a prendere, quindi che assetano i bambini, certo, non so io cosa mi vengono pensieri di tutti i tipi, però onestamente devo anche dire che lì sono ragionamenti per astrazione, io non vivo quella realtà e l'esperienza della mia vita mi ha dimostrato tante volte che quello che immagino, sì, io posso anche riuscire a immaginare abbastanza bene certe cose, poi quando mi capita di viverle certe volte correggo la mia impressione o la mia sensazione perché mi accorgo di altre cose che per quanto abbia una immaginazione abbastanza fervida non riuscivo però a immaginare. Io per esempio da vecchio vivo delle esperienze che prima solo immaginavo, in un certo senso si può dire, perché io ho avuto forti dolori per tanti motivi durante la mia vita, per eventi traumatici, eccetera, eccetera. Certo, quindi il dolore che posso provare adesso è più o meno analogo a quello che provavo da ragazzo, quando mi sono rotto una gamba, mi sono rotto un braccio, mi sono rotto una gamba, mi sono rotto una spalla, mi sono fatto diverse fratture, eccetera, eccetera. Ma ci sono delle differenze. Per esempio, adesso in questo momento io ho un dolore a una spalla che non riesco a alzarla. E certo anche da giovane si hanno i dolori reumatici, però da vecchi diventa un po' più un'abitudine. E quindi faccio esperienza e mi accorgo di qualcosa che prima potevo solo pensare. Quindi se noi ragioniamo sulle grandi tragedie di questo mondo, beh, entriamo in una dimensione che io non vorrei adesso affrontare perché esula un po' dal nostro tema. Credo che la vita per certi sia veramente una tragedia senza pari, ecco. Certo, chiedersi perché allora, ma io quello che posso posso dire come esperienza che da vecchio è un po' vivere Giobbe sulla propria pelle, ecco, quello che uno prima immagina, poi si accorge che arriva, certo in piccola parte, vediamoci, non mi voglio mica dare delle arie, ma... Però le cose belle ci sono. Io raccontavo prima perché, quindi mi è venuto in mente, adesso lo racconto. Quando facevo assistenza ai malati terminali, mi è capitato di assistere un professore che stava malissimo, aveva dei dolori tremendi e soffriva. E una volta è successo che era ricoverato in una casa di degenza, lui con la moglie accanto, ma soffriva tanto. Una volta vado a trovarlo, l'ho trovato seduto su una poltrona che piangeva dal dolore che aveva, e l'avevano messo in poltrona, era il padre terminale, ma i medici avevano deciso che non poteva star troppo a letto perché sennò si impigriva, e allora l'hanno messo in poltrona, e lui in poltrona soffriva e non voleva stare, no, ci deve stare. Insomma, fatto sta che sono arrivato lì e piangeva, e la moglie disperata, l'ha perso quasi prima, perché proprio diceva, no, non puoi far così, io muoio, come non ce la faccio più, ti vedo soffrire in questa maniera, piangeva la moglie anche, disperata. Allora io ho preso la moglie per le spalle, l'ho messa fuori dalla porta finestra, c'era il giardino, ho detto, fatti un giro in giardino, e adesso ci penso io, calmati e poi ritorni quando sei calmato. Ho preso una sedia, che ho fatto? Perché questo piangeva. E io ero che gli dico. Ho preso una sedia, mi sono seduto davanti a lui, in silenzio, e sono stato lì davanti a lui. E dopo un po' mi sono messo a piangere anch'io. Lui piangeva e io piangevo. E ogni tanto mi guardava, ci guardavamo negli occhi, e abbiamo pianto insieme un po'. E poi ha cominciato a calmarsi. E a un certo punto c'è stato un sorriso, e così, e abbiamo condiviso un momento di dolore. E poi è cominciato un dialogo, e lui mi diceva che in fondo era inumano il fatto che uno arrivasse a soffrire così, sarebbe molto meglio chiudere il rubinetto, diceva a un certo punto, ma perché non si può fare, uno si degrada, diventa un... Io che gli dico, dicevo. E allora ho pensato e mi sono venute queste così ispirazioni, ho pensato a lui che era un professore, gli ho detto, ma vedi tu, hai passato la tua vita a insegnare. Però adesso tu lui aveva due figli grandi, anche dei nipoti. Tu puoi insegnare ai tuoi figli delle cose straordinarie, molto più grandi di quello che hai insegnato finora, da come sei capace di vivere questa tragedia. Se loro vedono che tu non ti lasci travolgere, ma vivi questo dramma e lo vivi intensamente, ma lo vivi in modo dignitoso, positivo, eccetera, loro diranno, papà nostro ha sofferto tanto, ma guarda che forza d'animo, guarda cosa ci ha lasciato, guarda cosa ci ha insegnato. E darai loro un insegnamento talmente grande che sarà importante nella loro vita, non se lo dimenticheranno. E lui mi ascoltava, diceva. E allora poi, e io gli ho detto, vedi, anche nei momenti più tragici, qualcosa di positivo c'è, l'importante è vedere questo. E lui aveva riflettuto un po' anche sul fatto di sua moglie che lo curava così amorevolmente, e a un certo punto se ne esce fuori e mi dice, mi ricordo, certo tu, mi dice, che se non stessi così male non avrei mai fatto esperienza di quella straordinaria tenerezza che mi sta dando mia moglie in questi giorni. Dice, non ne avrei mai fatto esperienza. Effettivamente è vero, mi dice, hai ragione, ma che ragione? Capisci Cioè, se noi sappiamo vedere, anche nella tragedia più tragica, ci sono degli elementi positivi che ci possono insegnare qualche cosa. E io credo che questo sia importante. Poi possiamo fare i ragionamenti che vogliamo, ma intanto che cosa verranno queste percezioni? Io non lo so. Non si può neanche escludere che possano incidere sul nostro stato d'animo e su questa proiezione verso l'oltre del nostro individuo, che qualche senso potrà averlo. Ecco. Io questo mi sento di dire come esperienza vissuta. Proprio su quello, proprio su questo argomento, ho riflettuto parecchio sul fatto del calice amaro, che anche Gesù, però poi sia fatta la volontà tua, ha detto, no? E il valore della solidarietà. Quando c'è la solidarietà? Quando la gente sta tutta bene, crede di star bene perché è un mondo consumista, lo star bene non so cosa sia, cioè lo so, ma ognuno sta bene, no? Ma quando si sta male, che gli antropologi hanno fatto più le pareggi, no? Le becche al muro, no? No, io dico così, forse è non sembra facile dirlo, ma c'è un angelo qui che mi commuove, che mi stimola a vedere il mondo diversamente da quello che mi propinano. Cioè la solidarietà, il principio di solidarietà, lo vedo molto cristiano, no? Perché se vedo una persona che sta male, se sono già umano, dovrei sentirmi solidale con lui, dovrei coltivare dentro che la vita è fatta anche di queste miserie e devo muovermi. Quindi si mette in moto dentro di me il principio di solidarietà, che non è solo scientifico o scolastico o qui o là, è proprio terra a terra. Qui c'è uno che sta male e io devo muovermi. C'è il mio corpo umano, cioè il mio nel senso generale, che se arriva un nemico all'interno, no? Le cellule, ma non il cervello, mi dà una metafora, no? Tutte combattono per eliminare quell'essere che mina il corpo, tutte combattono, no? Io non certo, ma io che sono intelligente, come tutti, avendo un cervello, fede e ragione, devo sentirmi, no? Non bisognoso delle disgrazie altrui, ma dal momento che ci sono devo ricordare che è sempre una mano del cielo, che tocca a me, altrimenti vado in perdizione perché non abbiamo di tante lacine.
Non dico di più perché non sono preparato per fare un momento più lungo.
Ma io credo che devo essere io vorrei dire un'esperienza che ho avuto tantissimi anni fa assistendo una mia zia all'ospedale, e nella camera di questa mia zia c'era una signora che io penso per 2 mesi e più è stata in un materasso con l'acqua, non so come dicevo. E questa qui si svegliava, si riprendeva, si svegliava, si riprendeva. Ed era una persona che era anche benestante, perché suo marito era un direttore della Romeo, però negli anni lui era morto, se non che lei ha cominciato a dare via tante cose pur di poter avere delle amicizie vicine, al punto che quando si è ammalata così arrivavano la gente a trovarla, mettevano lì un pacchetto e se ne andavano. E io mi sono accorta che tutti le stavano cioè anche per carriere, una cosa in altro, facevano le pulizie, questo e questo, però lei quando si muoveva e si toccava, era arrivata a toccare dei punti dove le unghie che erano cresciute in quei due mesi che era stata lì, c'erano delle porcherie e che nessuno si... non so se ne accorgevano o se ne accorgevano. E io sono detta, insomma, dico, quando l'ho vista un po' che si risvegliava da questo, non so che malessere potesse aver avuto, le ho chiesto che se aveva piacere, se non si vergognava, che io gli avrei fatto delle pulizie, no? Delle cose. E lei mi ha accennato di sì. Allora ho preso il cartino che aveva la mia zia, mentre lei riposava, perché non sapevo se questa qua me l'avrebbe consentito, no? Questo vaccinello. E gli ho lavato le mani, gli ho tagliato le unghie, gli ho levato quelle porcherie che aveva, l'ho rinfrescato un po' dappertutto. Beh, non era fatto intime perché lì non ci sarei nata, perché lì lo facevano già gli infermieri e tutto. E so che lei mi ha detto, adesso mi sento la mia dignità, cioè, e dire, penso che dopo sarà anche morta, in poche parole, anche la persona che è dietro a morire ha bisogno della sua dignità, cioè, di un uomo questo.
Proprio questo, io per molti anni, moltissimi anni ho fatto assistenza domiciliare ai malati terminali di cancro, con un'associazione che offriva assistenza a tutto campo. E quindi abbiamo fatto di tutto. Ma il criterio di fondo era proprio questo, di dare, offrire una qualità della vita. Non è tanto importante che un malato duri un po' di più o un po' di meno. Io potrei fare degli esempi assurdi di accanimento terapeutico, di prolungamento, certe volte anche di pochi giorni della vita, solo per la soddisfazione di dire sono riuscito a farlo vivere 3 giorni di più, 4 giorni di più, magari a prezzo di cose assurde. No. Il principio era la qualità della vita, cioè riuscire a fare vivere in modo che la vita abbia una sua dignità e una sua qualità, perché altrimenti non ha senso, ecco. E questo è fondamentale. Il malato ha bisogno di... e spesso invece sono trattati in modo anche infame. Io mi ricordo molto tempo fa, adesso non so più, voi non credo più che sia così, eccetera. Ma molto, molto tempo fa, molti anni fa, 30 anni fa, stavano più o meno, all'ospedale San Giovanni di Roma, uno dei principali ospedali d'Italia, c'era una stanza dove c'erano delle ammalate geriatriche, delle donne anziane, con diversi letti, erano tanti, forse una diecina, non lo so, così, un stanzone, che stavano abbandonate, si può dire, insomma, su dei letti coperti da un sacco della spazzatura di plastica e messe di sopra, perché sporcavano ovviamente. E allora niente lenzuola, niente cosa, la plastica messe lì e abbandonate in pratica tutto il giorno, ogni tanto cambiamo i sacchi di plastica. Ma insomma delle cose allucinanti. L'ospedale San Giovanni adesso spero e credo che non sia più così, ma per dire che tante volte i malati sono trattati senza alcuna dignità, e questo è una cosa infame, inaccettabile, ecco. È chiaro che bisogna dare dignità ai malati, quel minimo.
No, voglio dire, no, che finché è stato uno sesso di possibilità e tutto, probabilmente aveva tante persone attorno,
Sì, ma se non c'è perché non c'è la cultura dell'assistenza. Questa sarebbe promuovere un po' l'educazione dell'assistenza. Bisognerebbe prima di tutto averne voglia, che spesso questa voglia non c'è.
Non ci sono altri interventi, possiamo chiudere, così permettiamo di riprendere il viaggio. Diciamo grazie a tutti voi che siete venuti qui a fin da ieri sera, con la celebrazione di stamattina, e il vostro rientro a casa, che sì. Ho ricevuto il battesimo stamattina, è già andato a testimoniare che è andato un battesimo a quarantenne stamattina, quant'è la celebrazione. Sì. E beh, ringraziamo in modo particolare Antonio e Giulia, sta dormendo, la addormenti di parlare. Sta meditando. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, per gli interventi, così è sempre bello condividere insieme, no? I momenti di riflessione, di preghiera, di fraternità. Eccolo, battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E io concludo semplicemente, ho dato dei libri così come ricordo ad Antonio. Scambiamo sempre, no? Esperienze e conoscenze. Concludo leggendo le ultime righe che hai lasciato su questo libro. Sento scivolarmi via la vita come sabbia che scorre fra le dita. Per quanto tempo ancora? Chi lo sa? Prima o poi la sabbia finirà. Sono parole tue, sono parole reali, realistiche, e dobbiamo guardare all'oggi e al domani con fiducia, con speranza, no? Vivendo, anche attingendo dalle esperienze, da quanto ci hai detto in queste ore.
Ascoltando la sabbia che scorre.
Ascoltando la sabbia che scorre. Bene, grazie a tutti.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Grazie, grazie proprio di cuove a tutti. Guardate, per me è sempre una festa venirvi a trovare. Ecco, quindi aspettatevi, adesso vi minaccio. Aspettatevi perché tornerò.
Siamo contenti.